Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Un cuore saggio, accumulando ciò che non si corrompe e scartando quanto è irrimediabilmente mutevole nel tempo, il potere, la ricchezza, gli effimeri piaceri. E nulla dura per sempre, ma tutto passa, la giovinezza come la forza fisica, la comodità come i ruoli di potere. Far dipendere la propria vita da realtà così pasticcere e dunque stoltezza. L'uomo che confida nel Signore invece non teme le avversità della vita, neppure la realtà ineludibile della morte, è l'uomo che ha acquistato un cuore saggio, come i santi.
Buongiorno da Stefano Cavallo, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, lunedì 2 agosto, questo è Pagine, Fogli, Parole. Oggi iniziamo con appunto le parole di Benedetto XVI, Papa Benedetto XVI, che all'Angelus di ieri, proprio a Castel Gandolfo, ha pronunciato le parole che abbiamo appena ascoltato, la saggezza del cuore, la saggezza che è poi quella dei santi, come ha detto il Santo Padre ieri. Bisogna saper scegliere nella vita, e la saggezza forse è proprio quella scienza, chiamiamola così, quest'oggi, che guida il cuore nello scegliere e soprattutto nel discernere tra ciò che è saggio e ciò che semplicemente magari ci attira, come ha detto il Papa, un po' come un falso miraggio. E per saper discernere, per saper veramente quello che vogliamo, insomma, abbiamo bisogno di un cuore saggio. Allora, iniziamo dando uno sguardo alle pagine culturali di questa settimana. Inizierei, parlando di settimane, con un mensile d'eccellenza, diciamo così, La Civiltà Cattolica del 3 luglio scorso, perché dedica proprio un articolo scritto che appare proprio, diciamo, come prima presenza, diciamo così, sul numero di luglio, dedicato all'avarizia di Giovanni Cucci. Si intitola Il tentativo illusorio di possedere la vita, proprio a proposito allora di saggezza di cuore, che nominiamo questo articolo, che adesso vi leggo almeno alcuni stracci, insomma. Allora, così scrive Giovanni Cucci sulla Civiltà Cattolica di luglio. La riflessione di tutti i tempi ha riconosciuto il fascino che il denaro esercita su chi lo possiede e ancora di più su chi non lo possiede, dando origine al vizio noto come avarizia. Aristotele raccomanda di essere liberali circa i beni materiali, cioè di vivere il giusto mezzo, badando a che essi rimangano strumenti che consentono di vivere, mentre attaccarsi ad essi, attaccarsi ai beni, è segno di ingiustizia. Poiché l'uomo ingiusto, scrive Aristotele, è un uomo che desidera avere di più, egli avrà a che fare con i beni, non con tutti, ma con quelli cui sono relativi la buona sorte e la cattiva. Gli uomini li chiedono nelle loro preghiere e li perseguono, ma si deve pregare che quelli che sono i beni in senso assoluto lo siano anche per noi, e scegliere quelli che sono beni per noi. Ecco, così Aristotele, citato da Giovanni Cucci, appunto sulla Civiltà Cattolica. Il pericolo dell'attaccamento, continua Cucci, alle cose è un tema molto presente nella Bibbia. Non affannarti per accumulare le ricchezze, sii intelligente e rinuncia. Su di esse volano i tuoi occhi, ma già non ci sono più, perché mettono ali come aquila e volano verso il cielo. E volando anche noi su qualche riga di questo articolo, continuiamo a leggerlo. Non si può certamente sostenere che l'avarizia sia un vizio attualmente biasimato. Anzi, una società che cerca di trasformare ogni tipo di avvenimento in una valutazione monetaria, tale in sostanza l'andamento della borsa, difficilmente potrebbe stigmatizzare l'avarizia. Oscar Wilde lo aveva riconosciuto più di un secolo fa con il solito tagliente humor. Al giorno d'oggi i giovani credono che il denaro sia tutto, scrive Oscar Wilde, e solo quando diventano più vecchi che sanno che è così. Continua Cucci, al prestigio economico e sociale raramente però sembra accompagnarsi un'altrettanto evidente ricchezza a livello etico, una ricchezza a livello spirituale umano, una ricchezza di saggezza, diciamo così, potremmo oggi aggiungere noi, come aveva già riconosciuto Aristotele. Quando queste persone vengono intervistate o descritte in qualche articolo, raramente è mostrata l'altra faccia della medaglia, cioè il prezzo pagato per tutto questo, non solo in termini di compromessi, ma soprattutto circa le persone, spesso i più deboli, che hanno fatto le spese di questa vittoriosa ascesa, trovandosi economicamente rovinati. Si ricordi ad esempio la sorpresa degli esploratori dei secoli scorsi nel notare l'assenza di avidità e la totale ignoranza a proposito di qualcosa di vagamente simile al termine denaro presso molti popoli ingiustamente definiti primitivi. Se a partire da Cartesio l'uomo ha cominciato a dubitare di tutto, il denaro non ha mai conosciuto questa rivisitazione critica propria della modernità. Esso non è mai stato attraversato da perplessità di alcun genere. Riprendendo Cartesio, la moneta potrebbe anzi essere qualificata come una delle poche idee chiare e distinte che si impongono con la loro evidenza. Come nota con acume Peggy, per la prima volta nella storia del mondo il denaro è solo davanti addio, continua Cucci sulla Civiltà Cattolica, da qui l'aspetto religioso dell'avarizia, perché il denaro fornisce l'illusione di essere onnipotenti. Il denaro per sua natura consente un'autosufficienza che nessun altro oggetto potrebbe fornire. Per Peggy, il denaro è l'unica alternativa veramente atea a Dio, perché è dall'illusione di poter ottenere tutto, e poiché ogni realtà può essere trasformata in denaro, che a sua volta consente di entrare in possesso di ogni cosa. Marx, analizzando la mentalità capitalista, frutto della rivoluzione industriale, ha notato con acume e incisività il suo carattere essenzialmente religioso, cioè di consacrazione di tutto il proprio essere a una realtà considerata come assoluta e superiore ad ogni altra. Ecco, questo era un assaggio, diciamo così, dell'articolo che Cucci ha pubblicato sulla Civiltà Cattolica di luglio. Ma continuando a guardare altre pagine culturali, ci spostiamo nel settore più dei quotidiani, e c'è un articolo scritto in collaborazione tra Raffaele Allegro e Emilio Laguardia che viene pubblicato oggi dal Messaggero. Ed è questo il titolo: I segreti della archeoscienza, una pagina culturale appunto dedicata a una nuova scoperta di cui scopriamo. Quando i fisici riusciranno a scoprire il segreto dell'universo, dovranno ringraziare anche lo sconosciuto comandante di una nave oneraria romana che tra l'80 e il 50 avanti Cristo affondò il suo vascello al largo della costa di Oristano. Quell'intrepido cittadino della Repubblica pensava di avere soltanto evitato che 1000 lingotti finissero nelle mani del nemico, assieme alle anfore, alle monete e ai proiettili per le fionde dei frombolieri trasportati dalla zona della Sierra di Cartagena. Non avrebbe mai immaginato quel capitano che il suo prezioso carico di piombo sarebbe stato recuperato e utilizzato più di 2000 anni dopo per scrutare l'invisibile e dare forma alla materia oscura. Proprio in questi giorni, infatti, i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nei laboratori sotterranei del Gran Sasso hanno iniziato la fase 2 del loro esperimento. Così continua appunto l'articolo di oggi sul Messaggero. Dopo aver recuperato il piombo romano di questa nave che è stata ritrovata, hanno cominciato a utilizzarlo progettando e realizzando uno schermo che dovrà proteggere i macchinari. saranno dei macchinari, quindi, che avranno bisogno di questo piombo particolare. Per riassumervi in breve il contenuto di questo articolo, che trovate appunto sulla Repubblica di oggi, perché il piombo, rimasto per appunto circa 2000 anni nel fondo del mare, ha perso ancora maggiormente quella lievissima carica di radiazioni, e questo favorisce naturalmente appunto lo studio. Allora, questo erano un po' un piccolo sguardo, rapido sguardo sulle pagine, alcune pagine culturali dei quotidiani di oggi. Vi ricordo nel frattempo il numero di SMS per restare in contatto con noi, che è il 335 12 43 317. Vorrei ora farvi ascoltare una poesia di Khalil Gibran, si intitola Lo studioso e il poeta, ed è un interessantissimo dialogo che proprio mette al centro la saggezza del cuore.
Il serpente disse alla lodola: «Tu voli, ma non puoi visitare i recessi della terra dove, in perfetto silenzio, scorre la ninfa vitale. Sì, tu sai molto di più, sei più saggio degli altri. Peccato che tu non possa volare», rispose la lodola. Come se non avesse sentito, il serpente disse: «Tu non puoi vedere i segreti del profondo, né muoverti tra i tesori dell'impero nascosto. Solo ieri me ne stavo in una grotta di rubini. Era simile al cuore di un melograno maturo, e il più debole raggio di luce lo fa diventare rosso fuoco. Chi oltre a me può osservare tali meraviglie?» Rispose la lodola: «Nessuno. Nessuno all'infuori di te può sdraiarsi tra le cristalline memorie dei cicli del tempo. Peccato che tu non possa cantare». E il serpente disse: «Conosco una pianta le cui radici affondano nelle viscere della terra, e colui che si ciba di quelle radici diventa migliore di Actaroth». E la lodola disse: «Nessuno. Nessuno all'infuori di te può svelare il magico pensiero della terra. Peccato che tu non possa volare». E il serpente disse: «C'è un ruscello di porpora che scorre sotto una montagna, e colui che ne berrà l'acqua diventerà immortale come gli dèi. Sono sicuro che nessun uccello o altro animale può scoprirlo». E la lodola rispose: «Se volessi, potresti diventare immortale come gli dèi. Peccato che tu non possa cantare». E il serpente disse: «Conosco un tempio nascosto che visito ogni nuova luna. Fu costruito da una stirpe dimenticata di giganti, e sulle sue pareti sono scolpiti i segreti del tempo e dello spazio, e colui che li legge capirà ciò che supera l'intelletto». E la lodola disse: «In verità, se è questo ciò che desideri, tu con il tuo corpo flessibile puoi circondare tutta la conoscenza del tempo e dello spazio. Peccato che tu non possa volare». Disgustato, il serpente si voltò ed, entrando nella sua tana, borbottò: «Uccello canterino dalla testa vuota!» E la lodola volò via cantando: «Peccato che tu non possa cantare. Peccato, peccato, o mio saggio, che tu non possa volare».
E ci vuole allora proprio un cuore saggio per comprendere l'essenza vera di questo dialogo tra un studioso intellettuale e un poeta. Questa è una poesia di Khalil Gibran, lo studioso e il poeta è il titolo, appunto letta dalla voce di Mauro Lorino. Allora vi ripeto il numero per stare in contatto con noi: 335 12 43 317, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane malato so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro e non le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola e fra gente importante io che non valgo niente forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto io non posso più stare zitto e perciò prima che mi possa fermare devo urlare e gridare. Io lo devo avvisare di alzarsi e scappare anche se si sente male. Dai, scappa, scappa finché sei in tempo, scappa, 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 scappa.
Edoardo Bennato, dotti medici e sapienti, pagine, fogli e parole. Siete naturalmente su 105 Live, il Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ripreso le parole di Benedetto XVI all'Angelus di ieri da Castel Gandolfo per la nostra puntata di oggi. Di saggezza parlano queste parole, la saggezza che porta a saper scegliere, va a saper discernere, a sapere anche giudicare, a cosa affidarsi, a cosa appunto scegliere. Allora, a proposito di questo, vi inviterei allora adesso proprio ad ascoltare cosa ci invita a scegliere Alessandra Petit.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Archeologia sotterranea, eventi musicali, performance teatrali, visite guidate, ma anche letture e incontri nei musei e nelle aree archeologiche della capitale. Sono questi gli ingredienti di Roma Segreta, dalla A alla Z, una manifestazione inserita nella seconda edizione di Roma in Scena. E con noi per parlarne c'è oggi Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Dunque, Roma Segreta nasce con l'idea di valorizzare il patrimonio artistico, culturale della città di Roma, aprendo siti archeologici e luoghi di solito chiusi al pubblico.
Roma in Scena e Roma Segreta sono due piccole rivoluzioni, perché in realtà non sono manifestazioni, ma sono circuiti. In particolare Roma Segreta è il primo circuito istituito con delibera di consiglio comunale, ma la novità, diciamo, una piccola rivoluzione qual è? È quella che il Comune di Roma, non potendo e non riuscendo ad aprire 17 dei suoi luoghi archeologici monumentali meravigliosi, ha fatto attraverso questa delibera un bando e per un anno questi luoghi sono stati assegnati a operatori culturali qualificati e selezionati, dimostrando che esiste un tessuto vivo e capace e non soltanto grandi organizzazioni o grande management professionale, ma che c'è un tessuto di appassionati, di esperti che sono in grado di gestire un luogo per conto della comunità e metterlo a disposizione della comunità, dei cittadini, dei romani, ma anche sicuramente dei turisti. Io faccio l'esempio banale del Mitreo del Circo Massimo, che sta accanto al monumento più visitato dai turisti, in particolare giapponesi, ma di tutte le nazionalità, che è la Bocca della Verità. Ecco, lì è bastato darlo a un operatore culturale che ci ha messo un cartello accanto, e adesso i pullman, quando si fermano lì alla Bocca della Verità, i gruppi vanno anche a visitare il Mitreo. Cioè, molto spesso la valorizzazione passa per intuizioni semplici e serve appunto poco per valorizzare un luogo che normalmente veniva aperto solo su prenotazione.
Sono quasi una ventina i siti che saranno aperti al pubblico fino al prossimo aprile, e come fiore all'occhiello c'è il Teatro Marcello. Quali sono gli altri?
Abbiamo scelto l'immagine del Teatro Marcello perché appunto Roma Segreta ha come spazio più qualificato, più bello, più famoso il Teatro di Marcello, ma ci sono tantissimi spazi, c'è l'auditorium di Mecenate a Via Merulana, ci sono le sette sale, che è uno spazio all'aperto ma con un luogo archeologico meraviglioso che pochi romani conoscono, ci sono sostanzialmente gli ipogei, i mitrei, tutti quei luoghi che appunto molto spesso sono più conosciuti dai turisti che vengono a Roma, ma molto in passato lo trovavano chiusi, piuttosto che dai romani. E quindi il senso è anche questo, è far riscoprire. Perché Roma Segreta? Perché vogliamo far riscoprire ai romani una Roma meravigliosa che tutto il mondo ci invidia e che invece molto spesso noi non conosciamo.
In molti casi, dopo la visita guidata, è possibile assistere ad uno spettacolo teatrale, ad un concerto, a letture fatte direttamente sul sito.
Assolutamente sì, faccio un esempio per tutti, all'auditorium di Mecenate ci sono letture di poesia antica e contemporanea, alle sette sale, che è questo spazio inedito all'aperto vicino alle Terme di Traiano, fino ad oggi chiuso, ci sono addirittura, oltre alle visite guidate, ci sono quelli che vengono chiamati gli appunti liquidi, quindi ci saranno visite guidate con personaggi dello spettacolo, per cui passeranno da lì Eleonora Bagnato, Rossella Brescia, Luciano Cannito, Vittoria Cappelli, Vanessa Gravina, Claudio Insegno, Fioretta Mari, Paola Saluzzi e tanti altri. Quindi abbiamo anche avuto la capacità di attrarre operatori culturali che, oltre a garantire i servizi che il Comune di Roma non riusciva più a garantire per una questione economica, stanno garantendo anche l'attrazione del mondo culturale, e questo è molto importante.
Bene, io ringrazio Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma, e ricordo Roma Segreta dalla A alla Z. Potremo godere di questi siti archeologici, purtroppo solitamente chiusi, fino al prossimo aprile. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, salutando, potete trovare tutti gli appuntamenti sul sito dello 060608 o chiamare allo 060608.
E grazie ad Alessandra Petita, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Da 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 da. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate.
ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da 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 di da 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 da. Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do da do da do da do da ti da do da. Due mila enigmi nel jazz e non si capisce motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz, ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you, I whisper all of you. Yes.
E questo era Paolo Conte, un grande saggio del jazz italiano. Con questo suo brano intitolato Sotto le stelle del jazz ci lasciamo per oggi. Non mi resta allora che ringraziare Luciana Fantina, Andrea De Angelis in regia, grazie anche a Massimo Guerrini, Roberto Venturina alla console per la realizzazione tecnica. Io sono Stefano Cavallo, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticano.
Dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.
Parole.